perché non fosse altro perché questo legame, come mette in evidenza Masseo, è affermato da posizioni politicamente molto diverse. Ad esempio, Mario Tronti, che dice conosce veramente chi veramente odia, e Anders, nel testo L'odio è un sentimento antiquato, ormai dell'85 se non erro, a proposito del Terzo Reich, dice: odiano persone e gruppi non perché conoscano i loro tratti esecrabili, al contrario, sono convinti di conoscerlo attraverso il loro odio. Quindi è da approfondire questo, no? Il nesso, il rapporto tra odio e conoscenza. Un altro elemento: l'odio sembra sempre manifestare un carattere riflessivo, si applica a se stesso nella misura in cui si applica a tutto intorno, concluso il suo portatore. Sansone, muoia Sansone con tutti i filistei. Zenone stesso, interrogato, dice: lei odio qualcosa? Io non odio niente, ma odio una sola cosa, l'odio stesso. Quindi l'odio che odia talmente fino ad odiare se stesso. In questo caso, quindi, l'odio non è più orientato sull'asse della distruzione, quanto piuttosto su un piano antropologico legato a separazione ed espulsione. E qui potremmo partire da Freud, no? Ricordiamo che nell'Impulsione e il loro destino, nel 1915, prova a tracciare un primo schema della relazione tra amore e odio. L'odio sarebbe più antico dell'amore perché consisterebbe nella reazione di difesa, nella relazione di difesa dell'organismo con una realtà che vive come invadente, ingestibile, e incorporando però il latte, incorporando l'altro. L'odio assomiglia all'amore perché cerca di rinforzare il suo portatore, e quando espelle l'odio sembra... L'odio separa fino a far sì che questa presa di distanza coincida con la comparsa ontogenetica di oggetti autonomi da sé. Quindi c'è un odio che distrugge oggetti fino a far fuori il soggetto. Invece c'è un odio che, separando tra io e quello che l'io non può ingoiare, produce finalmente oggetti e quindi soggetti. Per un verso l'odio distrugge fino a far fuori l'esterno, per l'altro è l'odio a produrlo, questo esterno, dice sempre Freud a pagina 31. Cito sempre Freud perché è come da cui partire, non come fermarsi, naturalmente. Per Freud quello tra odio e amore è l'unico caso di trasformazione di una pulsione nel suo contrario. D'altra parte, l'odio, applicandosi a se stessi, si divide fino a farsi indifferenza verso il resto del mondo, cioè separazione senza necessità di distruzione. Questa, sì, un attimo, una come base. Sì, cinque. Quindi soltanto come base, poi pensiamo, no? Male. Melania Klein, Anna Freud, tutto un filone enorme, lungo, interessante di pensiero, ma partendo da qui. E un altro elemento interessante da studiare è il rapporto tra l'odio e lo sviluppo tecnico. Sempre Anders mette in evidenza come sembra che con lo sviluppo della tecnologia anche il nostro sviluppo dell'odio, tra virgolette, si è in un certo senso aumentato, perché uccidendo a distanza posso eliminare senza odiare. Premo un pulsante e puff, manovro un joystick, c'è un drone che porta la morte da qualche parte e io non ne sentirò neanche il puzzo nella polvere. E dice una cosa, una frase molto forte che però vi vorrei leggere: questo killing without hate corrisponde al fucking without love, mai stato così contemporaneo. Questo uccidere senza odio corrisponde allo scopare senza amore, così contemporaneo. Quindi
questa modalità di sintetizzare doppia dell'odio, che è distruttività e separazione, e forse potrebbe costituire un punto di partenza per affrontare una delle più inquietanti questioni suscitate dal mondo contemporaneo. L'odio è ovunque, dice Appadurai, la violenza è nella nostra epoca cellulare, la troviamo in Facebook, nelle buste di plastica buttate in giro, che è odio verso l'ambiente, nei luoghi di produzione, sull'autobus, nella fila al supermercato. L'odio, d'altra parte, è il grande assenza, assente, dice qualcun altro. Sembra manchi la risposta d'odio degli sfruttati contro gli sfruttatori nella gabbia di un asservimento più o meno volontario. Quindi il carattere carsico dell'odio che riesce fuori ci pone il problema se di esso possa farsi un utilizzo. È una pulsione in grado di essere non solo inibita o sublimata, ma anche reindirizzata. E qui concludo citando la Judith Butler, la filosofa, che propone come modello la riappropriazione aggressiva dell'hate speech, del discorso d'odio, da parte della comunità afroamericana, che trasforma il termine nigger, negro, in una parola di riconoscimento tra esclusi. E secondo la Butler è possibile fare della ripetitività, ripetizione, che è una caratteristica tipica del hate speech, del discorso d'odio, dire sempre la stessa cosa, un'occasione di citazione, di elaborazione, di sovvertimento ironico. Potremmo anche chiederci se è possibile fare un uso dell'odio, e vuol dire interrogarne la sorte e il significato. E una piccola citazione da Fanon del 61 dice: l'odio è forse il solo tesoro degli oppressi, ma di certo è un tesoro senza programma. Concludo, quindi il voler insieme, se riusciamo a lavorare insieme su questo e su un lavoro che potremmo fare con diviso, questi sono alcuni spunti, la rivista su cui trovate tutto l'articolo, che tra l'altro è in riedizione, vi ripeto, è il sito di Deriva Prodi, della casa editrice di
Prodi. Ma mandiamo tutti anche...
Sì.